Orlando Furioso, canto ventesimo.
Il cavaliere nero è Guidon Selvaggio, Guillaume le Sauvage, fratello consanguineo di Rinaldo e Bradamante, nonché cugino di Astolfo. Egli è rimasto intrappolato nella città delle donne, mentre viaggiava verso la Francia, dove contava di farsi un nome fra i paladini, e narra agli ospiti la leggenda della fondazione e legislazione della città. I cavalieri invitano Guidone a fuggire insieme a loro, ma all'atto pratico la folla delle donne bellicose li ostacola. Allora Astolfo galoppa per la città suonando a tutto spiano il suo corno magico, dal canto quindicesimo, che riempie di panico chiunque l'ascolta. Fuggono le donne, ma fuggono anche i compagni di Astolfo e in testa a tutti l'intrepida Marfisa, nonostante la sua parlantina da Capitan Spaventa, i quali corrono alla spiaggia, si imbarcano a precipizio e salpano senza aspettarlo. I cavalieri navigano felicemente e sbarcano a Marsiglia. Marfisa propone di non proseguire il cammino in branco, come fanno le bestiole paurose, ma ciascuno per sé, come le intrepide fiere. Nessuno le dà retta e lei se ne va sola. Marfisa incontra una megera, che già fu carceriera di Isabella, l'innamorata di Zerbino, canto tredicesimo, e la prende in groppa al suo cavallo per un tratto di strada. Incontrano Pinabello Maganzese, che fece cadere in un pozzo Bradamante, canto secondo, e ora viaggia da quelle parti con la sua ragazza, già liberata dal castello di Atlante, canto terzo. Quest'ultima, vezzosa e malusa, smorfiosa e maleducata, si fa beffe della megera, urtando la suscettibilità di Marfisa. Ne fanno le spese tanto Pinabello, gettato a terra da un colpo di lancia, quanto la ragazza, che ci rimette abito e palafreno. Ora Marfisa cavalca, seguita dalla megera tutta agghindata, in groppa al cavallo di lusso. Si imbattono in Zerbino, reduce dal vano inseguimento del feritore di Medoro, canto diciannovesimo. Egli non sa trattenere le risa al vedere quella vecchia Bertuccia intenuta di gran dama. Marfisa, fumantina ma non scema, non gliela passa liscia. Gli impone un duello alla rovescia, in cui sarà il perdente, anziché il vincitore, a conquistare la dama, con obbligo di tirarsela dietro ovunque vada. Anche il malcapitato Zerbino finisce a terra e si trova costretto a rimorchiare l'antica carceriera della sua innamorata. La vecchia bugiarda lo riconosce. È un riconoscimento da identikit verbale, perché non l'aveva mai visto prima, e si dà a tormentarlo, raccontandogli che Isabella non è perita in mare come lui crede, ma è stata presa e violentata da un'intera banda di ladroni.
Le donne antique hanno mirabil cose fatto nell'arme e nelle sacre muse, e di loro opere belle e gloriose gran lume in tutto il mondo si diffuse. Arpalice e Camilla son famose perché in battaglia erano esperte e tuse. Saffo e Corinna, perché furon dotte, splendono illustri e mai non veggon notte. Le donne son venute in eccellenza di ciascun arte dove hanno posto cura, e qualunque l'istoria abbia avvertenza, ne sente ancor la fama non oscura. Se il mondo n'è gran tempo stato senza, non però sempre il malinflusso dura. E forse ascosi hanno lor debiti onori l'invidia e il non saper degli scrittori. Beh, mi par di veder ch'al secol nostro tanta virtù fra belle donne emerga che può dare opera a carte ed ad inchiostro, perché nei futuri anni si disperga. E perché, odiose lingue, il mal dir vostro con vostra eterna infamia si sommerga. E le lor lode appariranno in guisa che di gran lunga avanzerà Marfisa. Or pur tornando a lei, questa donzella, al cavalier che l'usò cortesia, dell'esser suo non niega dar novella, quando esso a lei voglia contar chi sia. Sbrigossi tosto del suo debito ella, tanto il nome di lui saper disia. Io son, disse, Marfisa, e fu assai questo, che si sapea per tutto il mondo il resto. L'altro comincia, poiché tocca a lui, con più proemio a darle di sé conto, dicendo: io credo che ciascun di voi abbia della mia stirpe il nome impronto, che non pur Francia e Spagna e i vicin sui, ma l'India, l'Etiopia e il freddo Ponto han chiara cognizion di Chiaramonte, onde uscì il cavalier c'uccise al monte. E quel chiacchiariello e al re Mambrino diede la morte, il regno lor disfece. Di questo sangue, dove ne l'Eusino l'istro ne vien con 8 corna o 10, al duca Amone, il qual già peregrino vi capitò, la madre mia mi fece. E l'anno è ormai che la lasciai dolente per gire in Francia a ritrovarmi a gente. Ma non potei finire il mio viaggio, che qua mi spinse un tempestoso noto. Son 10 mesi o più che stanza vaggio, che tutti i giorni e tutte l'ore noto. Nominato son io Guidon Selvaggio, di poca prova ancora e poco noto. Uccisi qui Arginon da Melibea, con 10 cavalier che seco avea. Feci la prova ancor delle donzelle, così no 10 ai miei piaceri allato. E tala scelta mia son le più belle e son le più gentil di questo stato. E queste reggo e tutte l'altre, che le di sé m'hanno governo e scitro dato, così daranno a qualunque altro arrida fortuna, sì che la decina ancida. I cavalier domandano a Guidone come a sì pochi maschi il tenitoro, e s'alle moglie hanno soggezione come se l'hanno gli altri lochi a loro. Disse Guidon: più volte la cagione udita no, da poi che qui dimoro, e vi sarà, secondo ch'io l'ho udita, da me, poiché va grada, riferita. Al tempo che tornar dopo anni 20 da Troia i greci, che durò l'assedio 10 e 10 altri da contrari 20 fur agitati in mar con troppo tedio, trovar che le lor donne agli tormenti di tanta assenzia avean preso rimedio. Tutte s'avean giovani amanti eletti, per non si raffreddar sole nei letti. Le case lor trovaro i greci piene dell'altrui figli, e per parer comune perdonano alle mogli, che san bene che tanto non potean vivere digiune, ma ai figli degli adulteri conviene altrove procacciarsi altre fortune, che tollerar non vogliono i mariti che più alle spese lor siano nutriti. Sono altri esposti, altri tenuti occulti dalle lor madri e sostenuti in vita. In varie squadre, quei che erano adulti, feron chi qua chi là, tutti partita. Per altri l'arme son, per altri culti gli studi e l'arti, altri la terra trita, serve altri in corte, altri è guardian di gregge, come piace a colei che qua giù regge. Partì fra gli altri un giovinetto, figlio di Clitemnestra, la crudel regina, di 18 anni, fresco come un giglio, orosa col tallor di sulla spina. Questi, armato un suo legno, ad ar di piglio si pose e a depredar per la marina, in compagnia di 100 giovinetti del tempo suo, per tutta Grecia eletti. I cretesi in quel tempo, che cacciato il crudo Idomeneo dal regno aveano, e per assicurarsi il nuovo stato, d'uomini ed arme ad un'azion faceano, fero con buon stipendio lor soldato Falanto, così al giovane diceano. E lui con tutti quei che seco avea poser per guardia alla città di Ctea. Fra 100 alme città che erano in Creta, di Ctea più ricca e più piacevole era. Di belle donne tamorose lieta, lieta di giochi da mattino a sera. E come era ogni tempo consueta ad accarezzar la gente forestiera, fe a costor sì che molto non rimase a fargli anco signor delle lor case. Eran giovani tutti e belli affatto, che il fior di Grecia aveva Falanto eletto. Sicché le belle donne, al primo tratto che va a parir, trassero i cor del petto. Poiché non men che belli, ancora in fatto si dimostrar buoni e gagliardi al letto, si fero ad esse in pochi di sì grati che sopra ogni altro ben ne erano amati. Finita che d'accordo è poi la guerra per cui stato Falanto era condotto, e lo stipendio militar si serra, sì che non vanno i giovani più frutto e per questo lasciar voglio la terra, fan le donne di Creta maggior lutto e perciò versan più dirotti pianti che se lor padri avesson morti avanti. Dalle lor donne i giovani assai foro ciascun per sé di rimaner pregati, né volendo restare, esse con loro n'andar, lasciando e padri e figli e frati, di ricche gemme e di gran summa d'oro, avendo i loro domestici spogliati. Che la pratica fu tanto secreta che non sentì la fuga uomo di Creta. Si fu propizio il vento, si fu l'ora comoda che Falanto a fuggir colse, che molte miglia erano usciti fuora quando del danno suo Creta si dolse. Poi questa spiaggia, inabitata allora, trascorsi per fortuna li raccolse. Qui si posaro, e qui sicuri tutti, meglio del furto lor videro i frutti. Questa fu lor per 10 giorni stanza di piaceri amorosi, tutta piena. Ma come spesso avvien che l'abbondanza, seco in cor giovenil, fastidio mena, tutti d'accordo fur di restar senza femmine e liberarsi di tal pena, che non è somma da portar sì grave come aver donna quando a noia save. Essi, che di guadagno e di rapine eran bramosi e di dispendio parchi, vider capacer tante concubine, d'altro che d'aste avean bisogno e d'archi, sicché sole lasciar qui le meschine e se n'andar di lor ricchezze carchi, laddove in Puglia, in ripa al mar, poi sento che edificar la terra di Tarento. Le donne, che si videro tradite dai loro amanti in che più fede aveano, restar per alcun di si sbigottite che statue immote in lito al mar pareano. Visto poi che da gridi e da infinite lacrime alcun profitto non traeano, a pensar cominciaro e ad aver cura come aiutarsi in tanta lor sciagura. E proponendo in mezzo i lor pareri, altri diceano in Creta è da tornarsi, e piuttosto all'arbitrio de severi padri ed offesi lor mariti darsi, che nei deserti liti e boschi fieri di disagio e di fame consumarsi. Altri dicean che lor saria più onesto affogarsi nel mar che mai far questo, e che manco mal era meretrici andar pel mondo, andar mendiche o schiave, che se stesse offerire agli supplici di che eran degne l'opere lor prave. Questi e simil partiti le infelici si proponean, ciascun più duro e grave. Tra loro al fine una Orontea le vosse, ch'origine traea dal re Minosse. La più giovane dell'altre e la più bella e la più accorta, e c'avea meno errato, amato avea Falanto e a lui Pulzella datasi e per lui il padre avea lasciato. Costei mostrando in viso ed in favella il magnanimo cor d'ira infiammato, redarguendo di tutte altre il detto, suo parer disse e fe seguirne effetto. Di questa terra a lei non parve torsi, che conobbe feconda e d'aria sana, e di limpidi fiumi aver discorsi, di selve opaca e la più parte piana, con porti e foci, dove del mar ricorsi per ria fortuna avea la gente estrana, cor d'Africa portava, ora d'Egitto, cose diverse e necessarie al vitto. Qui parve a lei fermarsi e far vendetta del viril sesso che le avea si offese. Vuol ch'ogni nave, che da venti a stretta a pigliar venga porto in suo paese, a sacco, a sangue, a fuoco, al fin si metta, né della vita a un sol si sia cortese. Così fu detto, e così fu concluso, e fu fatta la legge e messa in uso. Come turbar l'aria sentiano, armate, le femmine correan sulla marina, dall'implacabile Orontea guidate, che dieror legge e si fe lor regina, e delle navi ai liti lor cacciate faceano incendi orribili e rapina, uom non lasciando vivo che novella darne potesse o in questa parte o in quella. Così solinghe vissero qualche anno, aspre nemiche del sesso virile, ma conobbero poi che il proprio danno procaccerian se non mutavan stile, che se di lor propagine non fanno, sarà lor legge in breve irrita e vile, e mancherà con l'infecondo regno, dove di farla eterna era il disegno. Sicché, temprando il suo rigore un poco, scelsero in spazio di 4 anni interi, di quanti capitaro in questo loco, 10 belli e gagliardi cavalieri, che per durarne l'amoroso gioco contra esse 100 fosser buon guerrieri, esse in tutto eran 100, e statuito ad ogni lor decina fu un marito. Prima ne fur decapitati molti che riuscirò al paragon malforti, or questi 10, a buona prova tolti, del letto e del governo e buon consorti, facendo lor giurare che se più colti altri uomini verriano in questi porti, essi sarian che spenta ogni pietade li porriano ugualmente a fil di spade. Ad ingrossare ed a figliare appresso le donne, indi a temere incominciaro che tanti nascerian del viril sesso che contra lor non avrian poi riparo, e al fine in man degli uomini rimesso saria il governo che l'avean sì caro. Sicché ordinar, mentre era gli anni imbelli, far sì che mai non fosson lor ribelli. A ciò il sesso viril non le soggioghi. Uno, ogni madre vuol la legge orrenda che tenga seco. Gli altri o li suffoghi, o fuor del regno li permuti o venda. Ne mandano per questo in vari luoghi, e a chi gli porta dicono che prenda femmine, se ha baratto averne puote, se non, non torni almen con le man vuote. Né uno ancora alleverian, se senza potesson far, a mantenere il gregge. Questa è quanta pietà, quanta clemenza, più ai suoi che agli altri, usa l'iniqua legge. Gli altri condannan con ugual sentenza. E solamente in questo si corregge, che non vuol che secondo il primiero uso le femmine gli uccidano in confuso. Se 10 o 20 o più persone a un tratto vi fosser giunte, in carcere l'ammesse, e d'una al giorno e non di più era tratto il capo a sorte che perir dovesse. Nel tempio orrendo Corontea avea fatto, dove un altare alla vendetta eresse. E dato all'un de 10 il crudo ufficio per sorte era di farne il sacrificio. Dopo molt'anni, alle ripie omicide, ad arvenne di capo un giovinetto, la cui stirpe scendea dal buono alcide, di gran valor nell'arme, il Banio detto. Qui preso fu, ch'appena se n'avvide, come quel che venia senza sospetto, e con gran guardia in stretta parte chiuso, con gli altri era serbato al crudel uso. Diviso era costui bello e giocondo, e di maniere e di costumi ornato, e di parlar si dolce e si facondo, ch'un aspe volentier l'avria ascoltato, sicché come di cosa rara al mondo, dell'esser suo fu tosto rapportato ad Alessandra, figlia di Orontea, che di molt'anni grave anco vivea. Orontea vivea ancora, e già mancate tutte eran l'altre che abitar qui prima, e 10 tante e più n'erano nate, e in forza eran cresciute e in maggior stima. Né tra 10 fucine, che serrate stavan pur spesso, avean più d'una lima, e 10 cavalieri anco avean cura di dare a chi venia fiera avventura. Alessandra, bramosa di vedere il giovinetto c'avea tante lode, dalla sua madre in singular piacere impetra sì che il bagno vede e tode, e quando vuol partirne rimanere si sente il core ove è chi il punge e rode. Legar si sente e non sa far contesa, e al fin dal suo prigion si trova presa. E il bagno disse a lei: se di pietade s'avesse donna qui notizia ancora, come se n'ha per tutt'altre contrade, dovunque il vago sol luce e colora, io vi osarei, per vostr'alma beltade, con animo gentil di sé in amore, chiedervi in don la vita mia, che poi sarei ogni or presto a spenderla per voi. Or, quando fuor d'ogni ragion, qui sono privi d'umanità dei cori umani, non vi domanderò la vita in dono, che i prieghi miei so ben che sarian vani. Ma che da cavaliero, o tristo o buono che io sia, possi morir con l'arme in mani, e non come dannato per giudicio, o come animal bruto in sacrificio. Alessandra gentil, ch'umide avea per la pietà del giovinetto irai, rispose: ancor che più crudele e rea sia questa terra ch'altra fosse mai, non concedo però che qui Medea ogni femmina sia, come tu fai. E quando ogni altra così fosse ancora, me sola di tant'altre io vo trar fuora. E se ben per addietro io fossi stata empia e crudel, come qui sono tante, dir posso che soggetto ove mostrata per me fosse pietà non ebbi avante. Ma ben sarei di tigre più arrabbiata, e più duro avrei il cor che di diamante, se non m'avesse tolto ogni durezza tua beltà, tuo valor, tua gentilezza. Così non fosse la legge più forte che contro i peregrini è statuita, come io non schiverei con la mia morte di ricomprar la tua più degna vita. Ma non è grado qui di sì gran sorte che ti potesse dar libera ita. E quel che chiedi ancor, benché sia poco, difficile ottenere fia in questo loco. Pur io vedrò di far che tu l'ottenga, che abbi innanzi al morir questo contento, ma mi dubito ben che te n'avenga, tenendo il morir lungo più tormento. Soggiunse il bagno: quando incontra io venga 10 armato, di tal cor mi sento che la vita ho speranza di salvarme e uccider lor se tutti fosser arme. Alessandra a quel detto non rispose se non un gran sospiro, e dipartisse, e portò nel partir 1000 amorose punte nel cor mai non sanabil fisse. Venne alla madre e volontà le pose di non lasciar che il cavalier morisse quando si dimostrasse così forte che solo avesse posto i 10 a morte. La regina Orontea fece raccorre il suo consiglio e disse: a noi conviene sempre il miglior che ritroviamo porre a guardar nostri porti e nostre arene, e per saper chi ben lasciar, chi torre, prova è sempre da far quando gli avviene, per non patir, con nostro danno a torto, che regni il vile e chi a valor sia morto. A me par, se a voi par, che statuito sia ogni cavalier per lo avvenire che fortuna abbia tratto al nostro lito, prima ch'al tempio si faccia morire, possa egli sol, se gli piace il partito, incontra i 10 alla battaglia uscire. E se di tutti vincerli è possente, guardi egli il porto e seco abbia altra gente. Parlo così perché abbiamo qui un prigione che par che vincer 10 sofferisca. Quando sol vaglia tante altre persone, dignissimo è per Dio che s'esaudisca. Così in contrario avrà punizione quando vaneggi e temerario ardisca. Orontea fina al suo parlar qui pose, a cui delle più antique una rispose. La principal cagion ca far disegno sul commercio degli uomini ci mosse non fu perché a difender questo regno del loro aiuto alcun bisogno fosse, che per far questo abbiamo ardire ingegno da noi medesme e a sufficienza posse. Così senza sapessimo far anco che non venisse il propagarci a manco. Ma poiché senza lor questo non lece, tolti abbiam, ma non tanti, in compagnia, che mai ne sia più d'uno incontra 10, sì che aver di noi possa signoria. Per conciper di lor questo si fece, non che di lor difesa uopo ci sia. La lor prodezza sol ne vaglia in questo, e siano ignavi e inutili nel resto. Tra noi tenere un uom che sia sì forte, contrario è in tutto al principal disegno. Se può un solo a 10 uomini dar morte, quante donne farà stare egli al segno? Se i 10 nostri fossero di tal sorte, il primo dì n'avrebbe tolto il regno. Non è la via di dominar, se vuoi por l'arme in mano a chi può più di noi. Pomente ancora che quando così aiti fortuna questo tuo che i 10 uccida, di 100 donne che dei lor mariti rimarran prive, sentirai le grida. Se vuol campar, proponga altri partiti, che esser di 10 giovani omicida. Pur se per far con 100 donne è buono quel che 10 fariano, abbi perdono. Fu d'Artemia crudel questo il parere, così avea nome, e non mancò per lei di far nel tempio il bagno rimanere scannato innanzi agli spietati dei. Ma la madre Orontea, che con piacere volse alla figlia, replicò a colei altre e t'altre ragioni, e modo tenne che nel senato il suo parer sottenne. L'avere il bagno di bellezza e il vanto sopra ogni cavalier che fosse al mondo fu nei cor delle giovani di tanto che erano in quel consiglio e di tal pondo che il parer delle vecchie andò d'accanto, che con Artemia volean far secondo l'ordine antico. Né lontan fu molto ad esser per favore il bagno assolto. Di perdonargli insomma fu concluso, ma poi che la decina avesse spento e che nell'altro assalto fosse ad uso di 10 donne buono e non di 100. Di carcer l'altro giorno fu dischiuso e avuto arme e cavallo a suo talento. Contra 10 guerrier solo si mise e l'uno presso all'altro in piazza uccise. Fu la notte seguente a prova messo contra 10 damzelle, ignudo e solo, dove ebbe all'ardir suo sì buon successo che fece il saggio di tutto lo stuolo. E questo gli acquistò tal grazia appresso ad Orontea che l'ebbe per figliuolo e gli diede Alessandra e l'altre 9 con che aveva fatto le notturne prove. E lo lasciò con Alessandra bella, che poi die nome a questa terra, erede, con patto che a servare gli abbia quella legge e ogni altro che da lui succede, che ciascun che giamai sua fiera stella farà qui por lo sventurato piede e legger possa o in sacrificio darsi o con 10 guerrieri solo provarsi. e se gli avvien che il dì gli uomini uccida, la notte con le femmine si provi. E quando in questo ancor tanto gli arrida la sorte sua, che vincitor si trovi, sia del femmineo stuol principe e guida, e la decina scelta sua rinnovi, con la qual regni, finch'un altro arrivi, che sia più forte, e lui di vita privi. Appresso a 2000 anni, il costume empio si è mantenuto e si mantiene ancora. E sono pochi giorni che nel tempio uno infelice peregrin non mora. Se contra 10 alcun chiede, ad esempio del bagno, armarsi, che venette allora, spesso la vita al primo assalto lassa, né di 1001 all'altra prova passa. Pur ci passano alcuni, ma sì rari, che sulle dita annoverarsi ponno. Uno di questi fu Argilon, ma guari con la decina sua non fu qui donno, che cacciandomi qui venti contrari, gli occhi gli chiusi in sempiterno sonno. Così fossi io con lui morto quel giorno, prima che viver servo in tanto scorno. Che piaceri amorosi e riso e gioco, che suole amar ciascun della mia etade, le purpure e le gemme e l'averloco innanzi agli altri nella sua cittade, potuto hanno per Dio mai giovar poco all'uom che privo sia di libertade, e non poter mai più di qui levarmi, servitù grave e intollerabil parmi. Il vedermi lograr dei migliori anni il più bel fiore in sì vile opra e molle, tiemmi il cor sempre in stimola e in affanni, et ogni gusto di piacer mi tolle. La fama del mio sangue spiega i vanni per tutto il mondo, e fin al ciel se stolle, che forse buona parte anch'io n'avrei, se ser potessi coi fratelli miei. Parmi ch'ingiuri al mio destin mi faccia, avendomi a civil servigio eletto, come chi nell'armento il destrier caccia, il qual d'occhio di piedi abbia difetto, o per altro accidente che dispiaccia, sia fatto allarme e a miglior uso inetto. Né sperando io, se non per morte uscire, di civil servitù, bramo morire. Guidon qui fine alle parole pose, e maledì quel giorno per isdegno, il qual dei cavalieri e delle spose gli diè vittoria in acquistar quel regno. Astolfo stette a udire, e si nascose tanto che si fe certo a più d'un segno che, come detto avea, questo Guidone era figliol del suo parente Amone. Poi gli rispose: «Io sono il duca inglese, il tuo cugino Astolfo», e t'abbracciollo. E con atto amorevole e cortese, non senza sparger lacrime, baciollo. «Caro parente mio, non più palese tua madre ti potea por segno al collo. Ca farne fede che tu sei de nostri, basta il valor che con la spada mostri». Guidon, ch'altrove avria fatto gran festa d'aver trovato un sì stretto parente, quivi l'accolse con la faccia mesta, perché fu di vedervilo dolente. Se vive, sa che Astolfo schiavo resta, nel termine più in là che il dì seguente. Se fia libero Astolfo, ne muore esso, sicché il ben d'uno è il mal dell'altro espresso. Gli duol che gli altri cavalieri ancora abbia vincendo a far sempre cattivi, né più quando esso in quel contrasto mora potrà giovar che servitù lor schivi, che se d'un fango ben gli porta fuora e poi si inciampi come all'altro arrivi, avrà lui senza pro vinto Marfisa, che si pur ne fien schiavi ed ella uccisa. Dall'altro canto avea l'acerba età della cortesia il valor del giovinetto, d'amore intenerito e di pietade tanto a Marfisa e tai compagni il petto, che con morte di lui lor libertà d'esser dovendo avean quasi a dispetto. E se Marfisa non può far con manco c'uccider lui, volessa morir anco. Ella disse a Guidon: «Vientene insieme con noi, che a viva forza uscirà in quinci». Deh, rispose Guidon, lascia ogni speme di mai più uscirne o perdi meco o vinci. Ella soggiunse, il mio cor mai non teme di non dar fine a cosa che cominci, né trovar sola più sicura strada di quella ove mi sia guida la spada. Tal nella piazza il tuo valor provato, che s'io son teco, ardisco ad ogni impresa. Quando la turba intorno allo steccato sarà domani sul teatro ascesa, io vo che l'uccidian per ogni lato, o vada in fuga o cerchi far difesa. E cagli lupi agli avvoltoi del loco lasciamo i corpi e la cittade al fuoco. Soggiunse a lei Guidon, tu m'avrai pronto a seguitarti e a morirti accanto. Ma vivi rimaner non facciam conto, bastar ne può di vendicarci alquanto, che spesso 10.000 in piazza conto del popol femminile, ed altrettanto resta a guardare e porto e rocca e mura. Né alcuna via d'uscir trovo sicura. Disse Marfisa, e molto più sieno elle degli uomini che Serse ebbe già intorno, e sieno più dell'anime ribelle c'uscir del ciel col loro perpetuo scorno. Se tu sei meco, o almeno non sia con quelle, tutte le voglio uccidere in un giorno. Guidon soggiunse, io non ci so via alcuna cavaler n'abbia, se non val quest'una. Ne può sola salvar se ne succede. Quest'una ch'io dirò, cor mi sovviene. Forca le donne, uscir non si concede, né metter piede in sulle salse arene. E per questo commettermi alla fede d'una delle mie donne mi conviene, del cui perfetto amor fatto sovente più prova ancor ch'io non farò al presente. Non men di me tormi costei disia di servitù, purché ne venga meco. Chi così spera, senza compagnia delle rivali sue, ch'io viva seco. Ella nel porto o fuste o saettia farà ordinar, mentre ancor là er cieco, che i marinari vostri troveranno a concia a navigar come vivanno. Dietro a me, tutti in un drapper ristretti, cavalieri, mercanti e galeotti, ch'ad albergarvi sotto a questi tetti, meco vostra mercè, siete ridotti, avrete a farvi amplo sentier coi petti, se del nostro cammin siamo interrotti. Così spero, aiutandoci le spade, ch'io vi trarrò della crudel cittade. Tu fa come ti par, disse Marfisa, ch'io son per me d'uscir di qui sicura. Più facil fia che di mia mano uccisa la gente sia che dentro a queste mura che mi veggi fuggire o in altra guisa alcun possa notar ch'abbi paura. Ma uscir di giorno è sol per forza d'arme, che per ogni altro modo obbrobrio parme. S'io ci fossi per donna conosciuta, so che avrei dalle donne onore e pregio, e volentieri io ci sarei tenuta, e fra le prime forse del collegio. Ma con costoro essendoci venuta, non ci vo dessi aver più privilegio. Troppo error fora, ch'io mi stessi o andassi libera e gli altri in servitù lasciassi. Queste parole ed altre seguitando, mostrò Marfisa che rispetto solo c'avea al periglio dei compagni, quando potria loro il suo ardir tornare in duolo. La tenea che con alto e memorando segno d'ardir non assalia lo stuolo. E per questo a Guidon lascia la cura d'usar la via che più gli par sicura. Guidon la notte con Aleria parla, così avea nome la più fida moglie. Né bisogno gli fu molto pregarla che la trovò disposta alle sue voglie. Ella tolse una nave e fece armarla e varrecò le sue più ricche spoglie, fingendo di volere al nuovo albore con le compagne uscire in corso fuori. Ella avea fatto nel palazzo innanti spade e lance a recar, corazze e scudi, onde armarsi potessero i mercanti e i galeotti, che eran mezzo nudi. Altri dormiro ed altri sterveghianti, compartendo fra lor gli ozi e gli studi, spesso guardando, e pur con l'arme indosso, se l'Oriente ancor si facea rosso. Dal duro volto della terra il sole non tollea ancora il velo oscuro e tatro, appena avea la Licaonia prole per li solchi del ciel volto l'aratro, quando il femmineo stuol, che veder vuole il fin della battaglia, empì il teatro. Come ape del suo claustro empie la soglia che muta il regno al nuovo tempo voglia. Di trombe, di tambur, di suon de corni, il popolo risuonar fa cielo e terra, così citando il suo signor, che torni a terminar la cominciata guerra. Aquilante e Grifon stavano adorni delle loro arme, e il duca d'Inghilterra, Guidon, Marfisa, Sansonetto, e tutti gli altri, chi a piedi e chi a cavallo istrutti. Per scender dal palazzo al mare e al porto, la piazza traversarsi convenia. Ne v'era altro cammin, lungo né corto, così Guidon disse alla compagnia. E poi che di ben far molto conforto lor diede, entrò senza rumore in via, e nella piazza, dove il popolo era, s'appresentò con più di 100 in schiera. Molto affrettando i suoi compagni, andava Guidone all'altra porta per uscire. Ma la gran moltitudine che stava intorno armata e sempre atta a ferire, pensò, come lo vide che menava seco quegli altri, che volea fuggire. E tutta un tratto agli archi suoi ricorse. E parte onde s'uscia venne ad opporse. Guidone e gli altri cavalier gagliardi, e sopra tutti lor Marfisa forte, al menar delle man non furon tardi, e molto fer per isforzar le porte. Ma tanta e tanta copia era dai dardi, che con ferite dei compagni e morte piovean lor di sopra ed ogni intorno, ch'al fin temean d'averne danno e scorno. D'ogni guerrier lo sbergo era perfetto, che se non era, avean più da temere. Fu morto il destrier sotto a Sansonetto, quel di Marfisa v'ebbe a rimanere. Astolfo tra sé disse, ora c'aspetto, che mai mi possa il corno più valere. Io vo veder, poiché non giova spada, se lo so col corno assicurar la strada. Come aiutar nelle fortune estreme sempre si suol, si pone il corno a bocca. Porca la terra e tutto il mondo trieme, quando l'orribil suon nell'aria scocca. Sì, nel cor della gente il timor preme, che per disio di fuga si trabocca giù del teatro, sbigottita e smorta, nonché lasci la guardia della porta. Come talor si getta e si periglia e da finestra e da sublime loco l'esterrefatta subito famiglia, che vede appresso ed ogni intorno il fuoco, che mentre le tenia gravi le ciglia il pigro sonno, crebbe, a poco, così, messa la vita in abbandono, ognun fuggia lo spaventoso suono. Di qua, di là, di su, di giù, smarrita surge la turba, e di fuggir procaccia. Son più di 1000 a un tempo, ad ogni uscita, cascano a monti, e l'una l'altra in paccia, in tanta calca perde altra la vita, da palchi e da finestre altra si schiaccia, più d'un braccio si rompe e d'una testa, di ch'altra morta altra storpiata resta. Il pianto e il grido insino al ciel saliva, d'alta ruina misto e di fracasso. A fretta, ovunque il suon del corno arriva, la turba spaventata in fuga il passo. Se udite dir che d'ardimento priva la vil plebe si mostri, e di cor basso, non vi maravigliate che natura è della lepre aver sempre paura. Ma che direte del già tanto fiero cor di Marfisa e di Guidon Selvaggio, dei due giovini figli d'Oliviero, che già tanto onoraro il loro regnaggio? Già 100.000 avean stimato un zero, e in fuga or se ne van senza coraggio, come conigli ottimi di colombi, a cui vicino alto rumor rimbombi. Così noceva ai suoi come agli estranei la forza che nel corno era incantata. Sansonetto, Guidone, i due germani fuggon dietro a Marfisa spaventata. Né fuggendo ponno ir tanto lontani che lor non sia l'orecchia anco intronata. Scorre a stolfo la terra in ogni lato, dando via sempre al corno maggior fiato. Chi scese al mare e chi poggiò su al monte e chi tra i boschi ad occultarsi venne. Alcuna, senza mai volger la fronte, fuggir per 10 dì non si ritenne. Uscinta al punto alcuna fuor del ponte, chi in vita sua mai più non vi rivenne. Sgombraro in modo e piazze e templi e case, che quasi vuota la città rimase. Marfisa e il buon Guidone, i due fratelli, e Sansonetto, pallidi e tremanti, fuggiano in verso il mare, e dietro a quelli fuggiano i marinari e i mercatanti, ove all'eria trovar che fra i castelli loro avea un legno apparecchiato in anti. Quindi, poiché in gran fretta li raccolse, diei remi all'acqua ed ogni vela sciolse. Dentro ed intorno il duca la cittade avea scorsa dai colli in sino all'onde. Fatto avea vuote rimaner le strade. Ognun lo fugge, ognun se gli nasconde. Molte trovate fur che per viltade s'eran gittate in parti oscure e immonde. E molte, non sapiendo ove s'andare, messe si a nuoto ed affogate in mare. Per trovare i compagni il duca viene, che si credea di riveder sul molo. Si volge intorno e le deserte arene guarda per tutto e non v'appare un solo. Leva più gli occhi e in alto a vele piene da se lontani andar li vede a volo. E sicché gli convien fare altro disegno al suo cammin, poiché partito è il legno. Lasciamolo andar pur, né vi rincresca che tanta strada far debba soletto per terra d'infedeli e barbaresca, dove mai non si va senza sospetto. Non è periglio alcuno onde non esca con quel suo corno e n'ha mostrato effetto. E dei compagni suoi pigliamo cura, calmar fuggian tremando di paura. A piena vela si cacciaron lunge dalla crudele e sanguinosa spiaggia. E poi che di gran lunga non li giunge l'orribil suon ch'a spaventar più gli aggia, insolita vergogna si gli punge che come un fuoco a tutti il viso raggia. L'un non ardisce a mirar l'altro e stassi tristo senza parlar con gli occhi bassi.
Passa il nocchiero al suo viaggio intento, e Cipro e Rodi, e giù per l'onda Egea da sé vede fuggire isole 100 col periglioso capo di Malea. E con propizio e timotabil vento asconder vede la greca Morea, volta Sicilia, e per lo mar Tirreno costeggia dell'Italia il lito ameno. E sopra luna ultimamente sorse, dove lasciato avea la sua famiglia, Dio ringraziando che il pelago corse senza più danno, il noto lito piglia. Quindi un nocchier trovar per Francia sciorse, il qual di venir secoli consiglia, e nel suo legno ancor quel dì montaro, e ta Marsilia in breve si trovaro. Quivi non era Bradamante allora caver sole a governo del paese, che se vi fosse a far seco dimora gli avria sforzati con parlar cortese. Sceser nel lito e la medesima ora dai 4 cavalier congedo prese Marfisa e dalla donna del selvaggio e pigliò all'avventura il suo viaggio, dicendo che lodevole non era che andasser tanti cavalieri insieme, che gli storni e i colombi vanno in schiera, i dagni e i cervi e ogni animal che teme, ma la dace falcon, l'aquila altiera, che nell'aiuto altrui non metton speme, orsi, tigri, leon, soli ne vanno, che di più forza alcun timor non hanno. Nessun degli altri fu di quel pensiero, sicché a lei sola toccò a far partita, per mezzo i boschi e per strano sentiero, dunque ella se ne andò sola e romita. Grifone il bianco e Taquilante il nero pigliar con gli altri due la via più trita, e giunsero a un castello il dì seguente, dove albergati fur cortesemente. E cortesemente dico in apparenza, ma tosto vi sentir contrario effetto, che il signor del castel, benivolenza fingendo e cortesia, lor de ricetto, e poi la notte, che sicuri senza timor dormian, gli fe pigliar nel letto, né prima li lasciò che d'osservare una costumaria li fe giurare. Ma vo seguir la bellicosa donna, prima signor che di costor più dica. Passò Druenza, il Rodano e la Sonna, e venne a piedi una montagna aprica. Quivi, lungo un torrente, in negra gonna, vide venire una femmina antica, che stanca e lassa era di lunga via, ma via più afflitta di malenconia. Questa è la vecchia che solea servire ai malandrin nel cavernoso monte, laddove alta giustizia fe venire e dar lor morte il paladino conte. La vecchia, che timore ha di morire, per le cagion che poi vi saran conte, già molti dì va per via oscura e fosca, fuggendo ritrovar chi la conosca. Quivi de strano cavalier sembianza l'ebbe Marfisa all'abito e all'arnese, e perciò non fuggì, come avea usanza fuggir dagli altri che eran del paese. Anzi, con sicurezza e con baldanza, si fermò al guado e di lontan l'attese. Al guado del torrente, ove trovolla, la vecchia le uscì incontra e salutolla. Poi la pregò che seco, oltre a quell'acque, nell'altra ripa, in groppa la portasse. Marfisa, che gentil fu da che nacque, di là dal fiumicel seco la trasse, e portarla anche un pezzo non le spiacque, finché a miglior camin la ritornasse fuor d'un gran fango. E al fin di quel sentiero si videro all'incontro un cavaliero. Il cavalier, su ben guarnita sella, di lucide arme e di bei panni ornato, verso il fiume venia, da una donzella e da un solo scudiero accompagnato. La donna ch'avea seco era assai bella, ma d'altiero sembiante e poco grato, tutta d'orgoglio e di fastidio piena, del cavalier ben degna che la mena. Pinabello, un de conti maganzesi, era quel cavalier che l'avea seco, quel medesmo che dianzi a pochi mesi bradamante gittò nel cavo speco. Quei sospir, quei singulti così accesi, quel pianto che lo fe già quasi cieco, tutto fu per costei cor seco avea, che il negromante allor li ritenea. Ma poi che fu levato di sul colle l'incantato castel del vecchio Atlante, e che poté ciascuno ire ove volle, per opra e per virtù di Bradamante, costei, ch'agli disii facile e molle di Pinabel sempre era stata inante, si tornò a lui, et in sua compagnia da un castello ad un altro or se ne gia. E siccome vezzosa era e malusa, quando vide la vecchia di Marfisa, non si poté tenere a bocca chiusa di non la motteggiar con beffe e risa. Marfisa altiera, appresso cui non s'usa sentirsi oltraggio in qualsivoglia guisa, rispose d'ira accesa alla donzella che di lei quella vecchia era più bella, e che al suo cavalier volea provarlo, con patto di poi torre a lei la gonna e il palafren ch'avea, se da cavallo gittava il cavalier di che era donna. Pinabel, che faria tacendo fallo, di risponder con l'arme non assonna, piglia lo scudo e l'asta, e il destrier gira. Poi vien Marfisa a ritrovar con ira. Marfisa incontra una gran lancia a ferra, e nella vista Pinabel arresta, e si stordito lo riversa in terra, che tarda un'ora a rilevar la testa. Marfisa, vincitrice della guerra, fe trarre a quella giovane la vesta, ed ogni altro ornamento le fe porre, e ne fe il tutto alla sua vecchia torre. E di quel giovenile abito volse che si vestisse e se ne ornasse tutta. E fe che il palafreno anco si tolse, che la giovane avea quivi condutta. Indi al preso cammin con lei si volse, che quanto era più ornata, era più brutta. 3 giorni se n'andar per lunga strada, senza far cosa onde a parlar m'accada. Il 4º giorno un cavalier trovaro, che venia in fretta galoppando solo. Se di saper chi sia forse ve caro, dicovi che Zerbin, dire figliolo, di virtù esempio e di bellezza raro, che se stesso rodia dire e di duolo di non aver potuto far vendetta, dunque gli avea gran cortesia interdetta. Zerbino indarno per la selva corse, dietro quel suo che gli avea fatto oltraggio. Ma sia tempo colui seppe via torse, si seppe nel fuggir prender vantaggio, sì il bosco e sì una nebbia lo soccorse, che avea offuscato il matutino raggio, che dimandi Zerbin si levò netto, finché l'ira e il furore gli uscì del petto. Non poté, ancor che Zerbin fosse irato, tenir, vedendo quella vecchia, il riso, che gli parea dal giovanile ornato troppo diverso il brutto antico viso. E Tamarfisa, che le venia al lato, disse: «Guerrier, tu sei pien d'ogni avviso, che damigella di tal sorte guidi che non temi trovar chi te la invidi». Avea la donna, se la crespa buccia può darne indicio, più della Sibilla, e parea così ornata una Bertuccia, quando per muover riso alcun vestilla. E tor più brutta par che si corruccia e che dagli occhi l'ira le sfavilla. Che a donna non si fa maggior dispetto che quando o vecchia o brutta le vien detto. Mostrò turbarsi l'inglita donzella per prenderne piacer come si prese. E rispose a Zerbin: «Mia donna è bella per Dio, via più che tu non sei cortese. Come ch'io creda che la tua favella da quel che sente l'animo non scese? Tu fingi non conoscer sua beltade per escusar la tua somma viltade. E chi saria quel cavalier che questa sì giovane, sì bella, ritrovasse senza più compagnia nella foresta e che di far la sua non si provasse?» «Sì ben», disse Zerbin, «te cosa assesta, che saria mal ch'alcun te la levasse. Ed io per me non son così indiscreto che te ne privi mai, stanne pur lieto. S'in altro conto aver vuoi a far meco, di quel ch'io vaglio son per farti mostra. Ma per costei non mi tenersi cieco che solamente far voglia una giostra. O brutta o bella sia, restisi teco. Non vo partir tanta amicizia vostra. Ben vi siete accoppiati. Io giurerei, com'ella è bella, tu gagliardo sei». Soggiunse a lui Marfisa: «Al tuo dispetto di levarmi costei provar convienti. Non vo patir, con si leggiadro aspetto abbi veduto e guadagnar nol tenti». Rispose a lei Zerbin: «Non so che effetto l'uom si metta a periglio e si tormenti per riportarne una vittoria, poi che giovi al vinto e al vincitore a noi». «Se non ti par questo partito buono, te ne do un altro e ricusar nol dei», disse a Zerbin Marfisa, «che s'io sono vinto da te, m'abbia restar costei, ma s'io te vinco, a forza te la dono. Dunque provian chi de star senza lei. Se perdi, converrà che tu le faccia compagnia sempre, ovunque andar le piaccia». «E così sia», Zerbin rispose, e volse a pigliar campo subito il cavallo. Si levò sulle staffe e si raccolse fermo in arcione, e per non dare in fallo lo scudo in mezzo alla donzella colse. Ma parve rotasse un monte di metallo, e tella in guisa lui toccò l'elmetto che stordito il mandò di sella netto.
Troppo spiacque a Zerbin l'esser caduto, che in altro scontro mai più non gli avvenne, e n'avea mille e mille gli abbattuto, e t'ha perpetuo scorno se lo tenne. Tette per lungo spazio in terra muto, e più gli dolse, poiché gli sovenne, che avea promesso e che gli convenia aver la brutta vecchia in compagnia.
Tornando a lui la vincitrice in sella, disse ridendo: questa t'appresento, e quanto più la veggio è grata e bella, tanto che la sia tua, più mi contento. Or tu in mio loco sei campion di quella, ma la tua fe non se ne porti il vento, che per sua guida e scorta tu non vada, come hai promesso, ovunque andar la grada. Senza aspettar risposta, urta il destriero per la foresta e subito si imbosca.
Zerbin, che la stimava un cavaliero, dice alla vecchia: fa ch'io la conosca.
E ella non gli ti nascoso il vero, onde sa che non cende e chi la tosca.
Il colpo fu di man di una donzella che t'ha fatto votar, disse, la sella. Per suo valor costei debitamente usurpa cavalieri e scudo e lancia, e venute pur dianzi d'Oriente per assaggiare i paladin di Francia.
Zerbin di questo tal vergogna sente che non pur tinge di rosso la guancia, ma restò poco di non farsi rosso seco ogni pezzo d'arme ch'avea indosso. Monta a cavallo e se stesso rampogna che non seppe tenere strette le cosce. Tra sé la vecchia ne sorride e agogna di stimolarlo e di più dargli angosce. Gli ricorda che andar seco bisogna.
E Zerbin, ch'obbligato si conosce, l'orecchia abbassa. Come vinto e stanco destrier, ch'ha in bocca il fren, gli sproni al fianco.
E sospirando: oimè, fortuna fella, dicea, che cambio è questo che tu fai?
Colei che fu sopra le belle bella, che ser meco dovea, levata mai.
Ti par che il luogo di ristor di quella si debba por costei, ch'ora mi dai?
Dare in danno del tutto era men male che fare un cambio tanto disuguale.
Colei che di bellezze e di virtuti unqua non ebbe e non avrà mai pare, sommersa e rotta tra gli scogli acuti hai data ai pesci e tagli augei del mare. E costei, che dovria già aver pasciuti sotterra i vermi,
hai tolta a perservare 10 o 20 anni più che non devevi, per dar più peso agli miei affanni grevi.
Zerbin così parlava, né men tristo in parole e in sembianti esser parea di questo nuovo suo sì odioso acquisto che della donna che perduta avea.
La vecchia, ancor che non avesse visto mai più Zerbin, per quel ch'ora dicea, s'avvide esser colui di che notizia le diede già Isabella di Galizia.
Se vi ricorda quel che avete udito, costei dalla spelonca ne veniva, dove Isabella, che d'amor ferito Zerbino avea, fu molti di cattiva. Più volte ella le avea già riferito come lasciasse la paterna riva e come rotta in mar dalla procella si salvasse alla spiaggia di Rocella. E si spesso dipinto di Zerbino le avea il bel viso e le fattezze conte, ch'ora udendo il parlare e più vicino gli occhi alzandogli meglio nella fronte, vide esser quel per cui sempre meschino fu di Isabella il cor nel cavo monte, che di non veder lui più si lagnava che d'esser fatta i malandrini schiava.
La vecchia, dando alle parole udienza che con sdegno e con duol Zerbino versa, sa vede ben che gli ha falsa credenza che sia Isabella in mar rotta e sommersa, e bench'ella del certo abbia scienza, per non lo rallegrar, pur la perversa, quel che far lieto lo potria gli tace, e sol gli dice quel che gli dispiace.
«Odi tu», gli disse ella,
tu che sei cotanto altier che si mischerni e sprezzi, se sapessi che nuovo di costei che morta piangi mi faresti vezzi. Ma piuttosto che dirtelo, torrei che mi strozzassi o fessi in mille pezzi. Dove, se li ver me più mansueto, forse aperto t'avrei questo secreto. Come il mastin che con furor s'avventa addosso al ladro, ad acchetarsi è presto, che quello o pane o cacio gli appresenta, o che fa incanto appropriato a questo, così tosto Zerbino umil diventa, e vien bramoso di sapere il resto, che la vecchia gli accenna che di quella che morta piange gli sa dir novella. E volto a lei con più piacevol faccia, la supplica, la prega, la scongiura, per gli uomini, per Dio, che non gli taccia quanto ne sappia, o buona o riaventura. «Cosa non udirai che pro ti faccia?» disse la vecchia pertinace e dura. «Non è Isabella come credi morta, ma viva, sì che ai morti invidia porta. È capitata, in questi pochi giorni che non nudisti, in mandi più di 20, sicché, qualora anche il tuo mal ritorni, veh, se sperar di correre il fior convienti. Ah, vecchia maladetta, come adorni la tua menzogna, e tu sai pur se menti. Se ben in mandi 20 e l'era stata, non l'avea alcun però mai violata. Dove l'avea veduta, domandò le Zerbino, e quando? Ma nulla ne invola, che la vecchia, ostinata, più non volle a quel cadetto aggiungere parola. Prima Zerbin le fece un parlar molle, poi minacciolle di tagliar la gola. Ma tutto è invan ciò che minaccia e prega, che non può far parlar la brutta strega.
Lasciò la lingua all'ultimo in riposo Zerbin, poiché il parlar gli giovò poco. Per quel cudito avea tanto geloso che non trovava il cor nel petto loco. Di Isabella trovar sì disioso che saria per vederla ito nel fuoco, ma non poteva andar più che volesse colei, poiché Marfisa lo promesse. E quindi, per solingo e strano calle, dove a lei piacque, fu Zerbin condotto. Né per oppoggiar monte o scender valle mai si guardaro in faccia o si fermotto, ma poi che al mezzo di volse le spalle il vago sol, fu il lor silenzio rotto da un cavalier che nel camin scontraro. Quel che seguì nell'altro canto è chiaro.